Gluck scrive quest'opera Orfeo ed Euridice nel 1762, verrà rappresentata a Parigi. E beh, è impossibile parlare di Gluck, in particolare dell'Orfeo, senza accennare a quella che nei libri di storia della musica viene regolarmente chiamata la riforma di Gluck. Gluck è uno dei tanti riformisti nella storia del teatro. Piuttosto regolarmente nell'evoluzione della storia del teatro d'opera ci sono dei personaggi che decidono che bisogna cambiare. Essenzialmente quasi tutte le riforme sono sempre state condotte nel segno del bisogna dare più importanza alle parole rispetto alla musica. E quindi è come se fosse un gesto di sistemazione in qualche modo. Cioè, si è andati troppo oltre, i cantanti si prendono troppo spazio. Sta di fatto che Gluck, il suo librettista, che in realtà forse è il vero riformista della situazione, che si chiamava Ranieri o Raniero de Calzabigi, prende una posizione in maniera molto esplicita. Calzabigi scriverà una prefazione alle opere di Metastasio, che era il grande librettista settecentesco, scriverà questa prefazione, una prefazione. Pensate che l'edizione delle opere di Metastasio prendeva più o meno 150 pagine, la prefazione di Calzabigi è di 200 pagine. E in queste 200 pagine essenzialmente lui dice che la poesia naturalmente di Metastasio, lo stile della poesia, dell'opera seria settecentesca, è uno stile altissimo da prendere come modello, ma la musica che viene applicata a questa poesia, invece, tende normalmente a travisarne completamente il senso e la struttura. Quindi forse il modo migliore per capire contro cosa si rivolgono Gluck e Calzabigi con quest'opera, che è la prima opera riformata, conviene ascoltare un'aria di un'opera seria precedente, di un'opera seria barocca. Le opere serie barocche, non ci è mai capitato di parlarne, in realtà c'è un grande revival dell'opera barocca, l'opera di Handel, l'opera di Vivaldi, l'opera di tanti altri compositori, perché a metà Settecento, soprattutto gli illuministi ce l'hanno con l'opera seria barocca? Beh, le forme impiegate dai compositori, in particolare nelle arie, sono forme più o meno stereotipe. Quasi tutte le arie in un'opera, notate che un'opera di Handel, un'opera di Vivaldi può durare anche tre ore e mezzo, quasi tutte le arie, che possono essere anche 40 o 50, hanno la stessa identica forma. Quella che all'epoca si chiamava l'aria con da capo. La forma più semplice che si possa immaginare, una forma A, B, A, quindi c'è una prima sezione, c'è una sezione centrale leggermente contrastante, in genere per esempio se la prima sezione è in maggiore la sezione centrale è in minore, e poi dopo c'è la ripresa della prima sezione. Ma qual è la particolarità? Che il compositore questa ripresa non la scrive per niente. Il compositore scrive semplicemente da capo. L'orchestra più o meno ripete quello che ha eseguito nella prima sezione dell'aria e il cantante invece ornamenta improvvisa. Quindi il da capo, la terza sezione dell'aria barocca, è incredibilmente variato. Volevo farvi sentire un esempio per comprendere appieno la struttura dell'aria con da capo. Conviene sentire per intero un'aria, non è un'aria lunga, è l'aria d'esordio di Alcina nell'Orlando Furioso di Vivaldi. Aspettate. Aspettate un attimo, non è questo. Eccola qui, vi leggo il testo giusto per capire di che si parla. Il testo dice, Alcina è, Orlando Furioso naturalmente, quindi è la maga Alcina, uno dei protagonisti del poema di Ariosto, e lei sta cercando di convincere Orlando a lasciar perdere Angelica e restare sulla sua isola con lei. e canta: alza in quegli occhi amore l'impero, ma il guardo guerriero che spande terrore il cor mi spaventa, e benché la speme all'alba dubbiosa o rechi conforto, risorge il timore che l'alma tormenta. Poesia aulica settecentesca, italiana. Sentite in che modo Vivaldi realizza quest'aria. Vi seguo un po' naturalmente durante l'ascolto. L'orchestra presenta dei materiali. Sono materiali diversi fra loro. Non si sente? La voce non si sente? Adesso arriva la sezione centrale, la B. In modo minore. Finisce la partitura da capo. Ora sentirete le linee vocali completamente trasformate. Ecco, alzi la mano chi è riuscito a capire una parola. Capite benissimo qual è il problema dell'opera seria settecentesca. La musica è meravigliosa, soprattutto in casi di musica di questo genere, le opere di Handel, è molto difficile criticare la qualità musicale. Molto evidentemente però è facile criticare l'intelligibilità del testo. Questo eccesso di ornamentazione, eccesso per i riformisti di metà Settecento naturalmente, avete sentito anche non conoscendo il pezzo, era chiaro che la cantante eseguiva delle cose differenti nel da capo rispetto all'inizio, e in questo caso probabilmente alcune di queste variazioni sono scritte, la cantante se le preparate, ma all'epoca invece venivano improvvisate. Quindi essenzialmente la forma con da capo era un modo brillantissimo, di dare risalto alle qualità dell'interprete. Voi tenete presente che mediamente un'opera barocca ha almeno sei protagonisti, ognuno dei quali canta un buon numero di arie. La prima coppia canta sei arie, sei e sei, la seconda coppia ne canta cinque, la terza o cinque o quattro, e tutte le arie hanno un carattere differente. Questa è una classica aria d'esordio, per esempio, quindi molto virtuosistica. Lo stesso personaggio nel corso dell'opera canterà un'aria d'amore, un'aria patetica, un'aria di rabbia. Ma la cosa interessante è che anche gli altri personaggi, quindi Orlando, quindi Ruggero, quindi Bradamante, cantano a loro volta un'aria di rabbia, un'aria d'amore, un'aria di passione, un'aria di contemplazione, un'aria di tristezza. Detto in altro modo, nell'opera barocca il personaggio è un pretesto per mostrare una serie di, come si diceva all'epoca, di affetti, cioè di sentimenti differenti e contrastanti. Non esiste il carattere del personaggio. Questo è uno dei motivi per cui oggi sentire l'opera barocca è un po' sconcertante. Ci troviamo di fronte a una enorme sfilza di arie, pure bellissime. Molto spesso purtroppo il da capo viene fatto più o meno identico alla prima parte, cosa che non succedeva mai, e quindi in qualche modo è un tipo di drammaturgia che risulta un po' stancante. Recitativo, aria, recitativo, aria, recitativo, aria. Il senso di questa drammaturgia è nella varietà degli affetti, per l'appunto. E questo spiega anche perché non contava che il pubblico riconoscesse le parole. L'avete sentito il testo che vi ho letto? È un testo molto standardizzato in qualche modo. Ciò che conta è che l'affetto principale, in questo caso questa esortazione, anche questo rispetto verso il guerriero di Alcina, sia evidente attraverso la musica. Ora, la riforma di Gluck e di Calzabigi, quindi, intende cambiare esattamente questo aspetto. Per farvi capire, credo nel modo più immediato e più semplice di che cosa stiamo parlando, vi faccio sentire l'aria d'esordio di Orfeo ed Eurodice, che è un'aria di Orfeo che piange la morte di Eurodice, c'è una scena corale iniziale, e poi c'è subito questa aria, chiamo il mio ben così, è un'aria in stile francese, non in stile italiano, non è un'aria col da capo. Gluck il da capo lo abbandona completamente. In tutto Orfeo ed Euridice c'è soltanto un'aria tripartita in forma ABA ed è l'aria di Euridice del terzo atto, che fiero momento. In quel caso il da capo è scritto e non è variato. Ma proviamo a sentire, vi leggo rapidamente il testo, almeno di questa prima strofa. Orfeo canta, chiamo il mio ben così quando si mostra il dì. Quando s'asconde, ma o vano mio dolor, l'idol del mio cor non mi risponde, perché è morta naturalmente, non c'è. Testo, se volete, ancora più semplice, ma sentite la musica. Penso che abbiate ancora nelle orecchie Vivaldi, no? Questo è Gluck, 30 anni più tardi. Una piccola eco. qui c'è una piccola fermata dove la cantante o il cantante in origine, questa era una parte scritta per un castrato, esegue una piccola cadenza improvvisata, finisce la strofa, poi c'è un recitativo. Aria, una strofa, recitativo, aria, seconda strofa, la prima era chiamo il mio ben così, la seconda è cerco il mio ben così, e dopo un secondo recitativo la terza strofa sarà piango il mio ben così. Quindi una struttura ripetitiva e penso che abbiate colto la differenza fondamentale. Praticamente si capiscono tutte le parole. Cioè questo pezzo è scritto in maniera tale che l'ascoltatore possa cogliere perfettamente tutte le parole. Sparisce tutta l'ornamentazione, tutta la grande pratica della coloritura barocca. Questa è essenzialmente la riforma di Gluck. È un'operazione di pulizia, è un'operazione di eliminazione. Gluck si preoccupa di togliere tutte le incrostazioni. Il testo in qualche modo non è diversissimo dal testo dell'opera barocca, ma la musica, come sentite, invece va in direzione completamente opposta. Un altro aspetto interessante. Cosa dite? Questa è la più grande polemica che viene normalmente rivolta contro le opere di Gluck, a cominciare dall'Orfeo. Qui Orfeo sta piangendo la morte del suo bene. È un'aria di dolore? Forse potremmo dire che è elegiaca. Ma che tipo di sentimento esprime? Vi faccio sentire l'aria che Orfeo canta nel terzo atto, è un'aria famosissima, assolutamente celeberrima, dopo che Euridice muore la seconda volta. Sapete come funziona il mito di Orfeo ed Euridice? Euridice viene morsa da un serpente e muore. Orfeo, questo cantore di Tracia, decide di scendere negli inferi, di andare nell'Ade e di cercare di convincere gli dei, di convincere Plutone, Proserpine essenzialmente, a restituirgliela. Il suo canto è talmente convincente che ci riesce. Solo che praticamente gli viene detto, guarda, tutta la strada che fai per riuscire dall'Ade dovrai assolutamente evitare di guardarla. Se ti volti a guardarla, lei morirà di nuovo. Naturalmente lui non ha il diritto di spiegare questo ad Euridice. Cederà, si volterà a guardarla e lei muore nuovamente. Nel caso dell'opera di Gluck c'è un lieto fine, in questo senso in realtà i due rispettano pienamente la convenzione dell'opera seria settecentesca, in cui in genere c'è un perdono conclusivo. La clemenza di Tito, no? Clemenza di Tito, noi pensiamo a Mozart, ma il testo era del 1734 addirittura, un testo di Metastasio. Quindi da questo punto di vista invece Gluck e Calzabigi rispettano le convenzioni. Vi faccio sentire questa famosissima aria del terzo atto che arriva esattamente nel momento in cui Orfeo ha per la seconda volta perso Euridice. E quest'aria canta, che farò senza Euridice, dove andrò senza il mio ben? Quindi in qualche modo il testo è molto simile a quello dell'aria che abbiamo sentito nel primo atto. Orfeo canta queste due arie. Sentiamola. Thank you. adesso c'è la prima ripresa del tema. Quest'aria è in forma di rondò, una forma di tipo francese. Rispetto a Vivaldi e all'opera barocca è un altro mondo, come sentite. Che cosa è stato rimproverato a Gluck? Quello che vi dicevo, che il tipo di sentimento espresso dai personaggi probabilmente risulta un po' velato. Quando l'Orfeo Euridice fu rappresentato per la seconda volta, fu rappresentato in francese con delle aggiunte, dei nuovi balletti, dei nuovi brani, ci fu un critico, che era anche un teorico musicale, che disse: ma io vi dico che, d'accordo, l'aria, questa famosa aria, dice «J'ai perdu mon Euridice», ho perduto la mia Euridice, ma se invece il testo avesse detto «J'ai trouvé», ho trovato, non ci sarebbe nessuna differenza. No? Quindi, evidentemente, l'accusa che fu rivolta a Gluck fu che in questa ricerca di semplificazione, in questa ricerca proprio di essenzialità espressiva, andava perduta anche l'essenza del teatro d'opera, cioè il fatto che la musica evochi sentimenti specifici, evochi proprio l'interiorità del personaggio. Questa in realtà è un tipo di critica che in qualche modo si è mantenuta fino ai nostri giorni. Devo dire che Gluck sarebbe stato molto stupito di sentire osservazioni di questo tipo. Ancora a fine 800, un famoso critico, amico di Brahms, Eduard Hanslick, che sosteneva che la musica non esprime sentimenti. Prendeva come esempio proprio questa famosa aria dell'Orfeo di Euridice. In questo caso Gluck sta lavorando con degli elementi stilizzati, naturalmente. Questa riforma, quindi, è un'operazione di ripulitura, di ricerca di una nuova essenzialità. Ed è molto interessante il fatto che la trama di Orfeo di Euridice comprende cori, coro di furie e spettri nel secondo atto, quando lui scende nell'Ade, coro di pastori, coro di eroi nei Campi Elisi, ma soltanto tre voci principali, che peraltro sono tre voci acute, tre voci femminili, o insomma una voce di castrato e due voci femminili, Orfeo, Euridice e Amore. Quindi già da questo punto di vista c'è una riduzione all'essenza, ma c'è un altro aspetto. Il fatto di scegliere per la riforma dell'opera, di scegliere la vicenda di Orfeo, ha una valenza storica, simbolica importantissima. La prima opera della storia, che viene eseguita a Palazzo Pitti, a Firenze, nell'anno 1600, è una Euridice di Jacopo Peri e Giulio Caccini. Una delle primissime opere, forse il primo vero grandissimo capolavoro della storia dell'opera, è un Orfeo, ed è l'Orfeo di Claudio Monteverdi del 1607. Quindi in realtà Gluck e Calzabigi, vedete, Vivaldi si rivolge all'Orlando Furioso, a questo mondo fantastico, ai cavalieri. Gluck no. Gluck e Calzabigi si rivolgono all'antica Grecia. La loro seconda opera sarà un Alceste. Poi Gluck scriverà un'Ifigenia in Auride, Ifigenia in Tauride, il mito greco, il recupero del mito greco, che era il modo in cui l'opera era nata nel 600. E ovviamente Orfeo è il mito più significativo di tutti. Perché? L'abbiamo detto più volte, ma qual è la domanda essenziale che si fa a un compositore che scrive un'opera? In qualunque periodo. Ma immaginate quando è nata l'opera. La domanda è: perché li devo fare cantare? Che senso ha che una vicenda sia cantata? Cioè, cosa può fare la musica, cosa può aggiungere la musica che le parole non sono in grado di dire? E la risposta, abbiamo detto un'infinità di volte, la musica riesce proprio a dire quelle cose che le parole hanno più difficoltà ad esprimere. Quindi l'interiorità, le sensazioni, le emozioni. E la vicenda di Orfeo, non c'è una vicenda più operistica, più perfetta. Prima di tutto è la storia di un salvataggio di una donna. Come il barbiere di Siviglia, il ratto dal serraglio. Prima di tutto. Secondo, è proprio attraverso la musica che Orfeo riesce a commuovere gli dèi dell'inferno. Quindi il potere della musica. C'è un significato preciso nel recuperare questa vicenda. E come vedremo, fra gli elementi veramente innovativi di questa partitura c'è la sonorità, c'è l'uso dell'orchestra. Avete sentito questi piccoli echi? Questi li avete sentiti, no? Era chiaro? Ecco, questi piccolissimi echi, per esempio, in quest'area, nell'area del primo atto di Orfeo, sono realizzati con il ricorso a uno strumento che oggi non esiste più, che si chiamava lo chalumeau. Lo chalumeau è un antenato del clarinetto. Il clarinetto ancora oggi ha un particolare registro, il registro diciamo medio-grave, che i clarinettisti chiamano lo chalumeau. Dipende da questo particolare strumento. L'idea di utilizzare strumenti che normalmente nel teatro d'opera non venivano usati, almeno da parecchio tempo. In questa partitura ci sono 3 tromboni, ci sono i clarini, i cornetti. C'è l'arpa che naturalmente in qualche modo raffigura la lira di Orfeo. Questo è uno degli elementi attraverso i quali Gluck rende fortemente evocativa la sua musica. C'è una teoria di uno dei più importanti musicologi degli ultimi decenni, un musicologo americano di origine russa che si chiama Richard Taruskin, il quale scrivendo di quest'opera dice: in realtà la riforma è una riforma molto parziale, ma fu condotta e fu affermata attraverso una raffinatissima operazione di marketing e di propaganda. Noi italiani usiamo sempre marketing in senso negativo, naturalmente. Marketing vuol dire vendere, essenzialmente, fare mercato. E effettivamente, nella Parigi degli anni 60, fu inscenata, messa in scena, inventata dal nulla, una polemica tra i fautori di Gluck e i fautori di un musicista italiano che lavorava a Parigi in quel periodo, che era Niccolò Piccinni, grandissimo musicista di cui purtroppo non sentiamo quasi più nulla. La storia dell'opera, soprattutto settecentesca, va avanti non solo in Francia, attraverso le cosiddette querelle. Nella prima metà del secolo, proprio a metà secolo, intorno al 1750, viene rappresentata la serva padrona di Pergolesi, e nasce una virulenta polemica fra la novità, la freschezza, l'energia e il ritmo dell'opera buffa italiana e invece la staticità, la lentezza, la pesantezza della tragedie lyrique di tradizione francese seicentesca. In qualche modo la riforma di Gluck e Calzabigi, scusate, si ispira a questa polemica e la fa rinascere. È una seconda querelle. Questo è un aspetto molto interessante. E quindi evidentemente che cosa cerca Gluck nella sua Grecia antica? Vi ho detto, 3 soli personaggi. Ma aspetto ancora più interessante, l'opera comincia con un coro di pastori, molto lento, posato in una tonalità minore. Di nuovo nel cominciare un'opera con un coro, ma un coro lamentoso, cosa piange questo coro? Piange la morte di Euridice. Pensate cosa significa. Se ascoltate l'Orfeo di Monteverdi, se non l'avete mai fatto vi consiglio di farlo, e se l'avete fatto riascoltatelo perché è una delle cose più belle che ci sia sulla faccia della terra. L'Orfeo di Monteverdi comincia con i festeggiamenti per il matrimonio di Orfeo e Euridice. Nel mezzo di questi festeggiamenti arriva l'annuncio dolorosissimo di un messaggero che annuncia il fatto che Euridice è stata morsa da un aspide ed è morta. E naturalmente la reazione è una reazione di sgomento, di dolore, e c'è il grande lamento di Orfeo. Monteverdi è già perfettamente operistico in senso moderno nel 1607. In Gluck si alza il sipario e il dramma, almeno gran parte del dramma, si è già compiuto. A lui non interessa minimamente esplorare la morte di Euridice, colpo di scena dell'arrivo di qualcuno che racconta, teatro greco naturalmente, non gli interessa esplorare il dolore di Orfeo. Qui siamo già nella cerimonia funebre. E questo cosa significa? Pensateci un attimo. Cominciare il dramma dopo che è già successo significa che noi ci concentreremo evidentemente non sull'azione, ma sulla reazione, sui commenti, su ciò che i personaggi in qualche modo pensano di quello che è successo. La scelta è di una radicalità impressionante. Guardate, io non penso che qualche altro grande operista avrebbe rinunciato all'opportunità di sfruttare questo grande contrasto fra la gioia e il dolore. Invece niente. Gluck, la gioia forse nel momento in cui Euridice risorgerà, una parte del secondo atto, ma anche lì è una gioia molto posata, molto lontana. Lui interessa proprio in qualche modo evocare di nuovo questa Grecia antica. E qui c'è un'altra teoria molto interessante. Perché esattamente in questo periodo, a metà Settecento, qui siamo nel 1762, nel 1755 era uscita una opera importantissima di Winckelmann, storico dell'arte, archeologo, e quest'opera si chiama essenzialmente Sull'imitazione delle opere greche. Qual è la teoria di Winckelmann? Che l'arte deve recuperare la purezza delle antiche opere greche. Lui parlava in particolare del Partenone, questa nudità. Naturalmente c'è un'ironia storica, perché oggi noi sappiamo benissimo che il Partenone era decoratissimo, era coloratissimo, come anche il Colosseo peraltro, e semplicemente è stato distrutto, depredato, bombardato, e in qualche modo quindi è diventato una rovina essenziale e pura. Ma l'immagine settecentesca di questo classicismo greco era evidentemente questa nuda essenzialità, la nobile semplicità, come la chiamava Winckelmann, e quindi evidentemente Gluck, che era un intellettuale abilissimo, anche a cogliere gli umori, cambia continuamente stile, subito dopo scriverà un balletto su Don Giovanni, è interessatissimo e attentissimo a quelli che sono gli umori del suo pubblico, si sposta continuamente in tutta Europa. Gluck muore a Vienna, nella Vienna di Mozart, muore nel 1787, era il compositore da camera di Giuseppe II, dell'imperatore. Quindi non è un compositore che si siede sugli allori, è un compositore che modifica continuamente il proprio percorso. In questo istante, evidentemente, lui coglie questa atmosfera, questa tempera culturale, questo rinnovato interesse verso l'archeologia e questa idea che l'antichità era un'antichità ieratica. Nobile semplicità. E la sua operazione quindi è di mettere in musica la nobile semplicità attraverso la vicenda di Orfeo. Vi faccio sentire l'inizio del secondo atto, che è il confronto fra Orfeo e le furie. Come possiamo immaginare le furie? Anzi, più esattamente, un coro di furie e spettri. Cosa immaginate? Qualcosa di movimentatissimo, di irregolare. Abbiamo in mente naturalmente delle immagini romantiche, abbiamo Liszt, abbiamo il Dies Irae di Verdi. Invece, sentite il testo che Calzabigi appresta per questa scena, in cui il coro delle furie e degli spettri si confronta con Orfeo, che alla fine riuscirà a convincerli attraverso la musica. Sentite il testo, il metro approntato da Ranieri de Calzabigi. Le furie cantano, chi mai dell'erebo fra le caligini sull'orme d'Ercole e di Pirito conduce il pie? Orfeo risponde e le furie continuano dicendo Misero giovane, che vuoi che mediti? Altro non abita che lutto e gemito in queste orribili soglie funeste. Ora, probabilmente, sto leggendo solo dei frammenti del testo, avete colto che c'è una regolarità metrica molto precisa. Praticamente ogni verso, chi mai dell'erebo tra le caligini, sull'orme d'Ercole di Pirito, misero giovane, che fai che mediti, altro non abita che lutto e gemito, tutti i versi finiscono con una parola sdrucciola, quindi con un accento sulla terz'ultima sillaba, che è un aspetto non frequentissimo in italiano, lo sapete, la maggior parte delle parole italiane hanno l'accento sulla penultima sillaba, sono piane. Quindi questo ritmo diventa un ritmo particolarmente incantatorio, è un cliché. Già nel teatro seicentesco ci sono delle scene, soprattutto le scene di oltretomba, di al di là o delle scene di magia, che sono essenzialmente basate sul verso sdrucciolo, quindi su questa cadenza particolare in cui l'accento è sulla terz'ultima sillaba, cosa che sembra rallentare il ritmo. Beh, sentite come cantano queste furie. Sentite in che modo cantano chi mai dell'erebo fra le caligini sull'orme d'Ercole. Ogni frase ha lo stesso ritmo. Sentite? È chiaro? E vediamo come vanno avanti. Misero giovane, che vuoi che mediti? Altro non abita che lutto e gemito. Bene che la struttura, non l'ho contati esattamente, ma l'atto comincia, c'è un ballo di furie e spettri, un piccolo ballo, poi c'è coro di furie e spettri, piccola risposta di Orfeo, una specie di arioso accompagnato dall'arpa, in cui Orfeo dice: De, placatevi con me, furie, larve, e le furie dicono no, no, accompagnate dai tromboni, dagli strumenti dell'oltretomba. Intervento di Orfeo, riprende il coro. Misero giovane, che vuoi che mediti? E Orfeo canta nuovamente cercando di convincere le furie. A questo punto le furie cominciano a cambiare atteggiamento, cioè si rendono conto che questa musica in qualche modo è commovente. Gluck non segue assolutamente questo cambiamento. Ha quale incognito affetto flebile, dolce a sospendere, vien l'implacabile nostro furor, sdrucciolo, sdrucciolo, sdrucciolo. È veramente impressionante. C'è una volontà di pietrificare la musica. L'idea delle le pietre dei campi di Tracia, dei campi Elisi, e in particolare naturalmente dell'Ade. Cioè questa musica, avete sentito il dinamismo barocco in Vivaldi. L'operazione di Gluck è di capovolgere completamente questo aspetto. L'opera diventa un'opera di contemplazione. Non so se abbiamo il tempo di sentire l'istante della morte di Euridice, della seconda morte, quella che viene messa in scena. È un recitativo in cui improvvisamente tutto si ferma, lei cade, Orfeo dice due frasi, oimè, e comincia a cantare Che farò senza Euridice. Il nostro concetto di dramma, a tinte forti, quello ottocentesco, tardo ottocentesco, verista, pucciniano, se volete, o verdiano, è completamente estraneo da questa mentalità. Quindi Questo è l'aspetto fondamentale che è necessario sottolineare per, come dire, introdurvi all'ascolto di Orfeo di Eurodice. Se andate lì pensando di vedere questa grande tensione, queste passioni, anche le scene infernali, avete sentito le scene infernali come vengono articolate? Naturalmente la strumentazione ha un colore preciso. E poi, aspetto interessante, il coro iniziale, chi mai dell'erebo fra le caligini, siamo nella tonalità di Do minore, una tonalità che a partire dalla seconda metà del Settecento diventa sempre più drammatica, sempre più una tonalità malinconica, una tonalità scura, la tonalità della quinta di Beethoven, del Coriolano, di molte musiche beethoveniane. Beh, ricordate il coro iniziale di Pastori che lamentava la morte di Euridice? Do minore. Stessa identica tonalità. Nella stessa identica tonalità sarà l'aria di Euridice, il lamento di Euridice, in realtà nel terzo atto. Gluck è uno dei primissimi compositori che comincia a ragionare sul valore strutturale della tonalità all'interno di un'opera. Quindi richiamando, questo è un aspetto, vi ho fatto sentire per esempio questi due pezzi per cogliere non solo che c'è un'atmosfera comune, ma che i suoni sono gli stessi. In teoria potremmo sovrapporli questi due cori, almeno per le prime battute. La tonalità è la stessa, le armonie sono le stesse, la strumentazione è differente. All'inizio ci sono i tromboni, evocano la morte, evocano la lontananza, e qui invece ci sono oboi, altri strumenti. La varietà strumentale, poi dopo cerchiamo di trovare lo spazio per parlarne brevemente. Ma sentite l'effetto che fa l'interazione di Orfeo e delle Furie con questa ieratica, implacabile staticità all'inizio del secondo atto. Immaginate su un argomento di questo tipo, una scena di questo genere, che cosa avrebbe potuto fare per esempio Berlioz, di cui abbiamo parlato all'inizio di questa stagione, o che cosa avrebbe potuto fare un musicista francese ottocentesco, anche un Meyerbeer, cosa avrebbe potuto fare Liszt, che tra l'altro scrive un poema sinfonico, Orfeo. Questo invece è il confronto fra Orfeo e le Furie in Gluck. Proprio l'inizio, c'è cioè una brevissima introduzione che dovrebbe essere un ballo di furie e spettri. Piuttosto calme queste furie e spettri, eh? Appena aperta la scena, al suono di orribile sinfonia comincia il ballo di furie e spettri. Capite dov'è la nostra difficoltà moderna nell'ascoltare questa musica? Sono elementi tradizionali, dissonanze, sospiri, tara, oh. Sono elementi che introducono l'atmosfera lugubre, pesante di questa scena. Qui da fuori si sente Orfeo.
Thank you.
di nuovo ballo, questo è diverso però. Veramente carattere barocco. Riprende il coro. Si allunga. Impressionante, il ritmo non cambia mai. Questo è Orfeo, accompagnato dall'arpa. Ah no, scusate, c'è la ripetizione della sinfonia. Questo è Orfeo. Lira. Sentite i tromboni. Vediamo che succede alla fine di questo lungo arioso di Orfeo. E il coro riprende lo stesso ritmo. Probabilmente avete notato che dal punto di vista strumentale però questo nuovo coro si è assottigliato. Non c'è per esempio tutti i tremiti dei violini, trom, 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 tutti questi elementi qui. Pian piano spariscono, una volta di più l'operazione, il processo a cui Gluck sottopone i suoi materiali musicali è un processo di distillazione. è un processo di ripulitura, è un processo di ricerca dell'essenzialità progressiva. E quindi in realtà il modo di ascoltare questa musica è quello di elevarsi progressivamente, smaterializzarsi sempre più verso i campi Elisi. Perché Orfeo, dopo aver superato questa prova, viene accolto nei campi Elisi, dove arriverà Euridice, sbalordita del fatto di essere tornata in vita. I campi Elisi vengono una volta di più raffigurati intanto attraverso balli, questo è un elemento che l'opera italiana seria settecentesca non conosce praticamente. Il balletto, il gusto per il balletto è un gusto essenzialmente francese. Questo è un altro aspetto interessante, cioè l'idea di Gluck di mischiare, di fondere fra loro le tradizioni. Vedete per esempio che c'è il recitativo, nell'opera francese non c'è il recitativo. I francesi, soprattutto nel Seicento, i francesi non sopportavano il recitativo. Dicevano no, quella cosa deve essere parlata. Il recitativo serve a portare avanti l'azione. L'azione non può essere portata avanti dalla musica. È illogico che sia portata avanti dalla musica. Quindi le opere francesi, ancora pensate alla Carmen di Bizet, le opere tedesche, le opere inglesi, nella maggior parte dei casi hanno delle parti parlate. Questo continua ancora oggi, per esempio, nel musical come tipo di traizione. Invece l'opera italiana è interamente cantata, questa alternanza di recitativo e aria. Gluck rispetta questo elemento. Il recitativo c'è, ma come avete visto le forme dell'aria non sono le forme italiane, sono forme francesi, sono il rondò, sono le strofe, i couplet ripetuti e variati. Avete visto quante sezioni di quest'opera sono basate sulla simmetria. Il coro, l'arioso, il ballo, il coro. Quando sentirete quest'opera vi renderete conto che c'è una enorme quantità di sezioni che tornano. Questa è una pratica dell'opera francese. L'uso del ballo e l'uso di forme basate sulla ripetizione, sulla stroficità. L'opera italiana, come abbiamo visto, invece, essenzialmente è basata su queste rapide arcate a BA, sulla improvvisazione, sull'esibizione vocale, naturalmente, e sull'alternanza di recitativo e aria. Ma le arie sono tutte diverse fra loro. Invece Gluck sembra puntare nella direzione opposta, in qualche modo. Gluck è un personaggio interessantissimo da tanti punti di vista. Voi pensate che lui era nato in Boemia. Nella vita ha lavorato, vado a memoria, salterò qualche tappa sicuramente, ma vi dico, a Milano, a Londra, a Parigi, a Praga, a Vienna, a Copenaghen. Ha lavorato in tutti questi posti, ce n'è qualcun altro che mi sfugge senz'altro. E la cosa più interessante è che pare che non parlasse bene nessuna lingua. Cioè, forse la lingua che parlava meglio era il ceco, la lingua nativa. In tedesco si esprimeva così così, in francese si esprimeva così così. Ci sarà una famosa polemica all'inizio del Novecento in cui Debussy scrive una lettera aperta al Cavalier Gluck dicendogli lei non ha proprio capito come funziona il francese. Lei non sa mettere in musica in francese, naturalmente è un'intervista immaginaria come diciamo oggi. Non parlava bene il francese, non parlava bene l'italiano. E, aspetto interessantissimo, sfruttava questa sua indifferenza verso gli stili nazionali per ricercare esplicitamente uno stile sopranazionale. Gluck è veramente un illuminista. C'è una sua famosa, bellissima dichiarazione in cui lui dice «Il mio obiettivo è superare tutte le ridicole differenze fra gli stili nazionali», che all'epoca erano le querelle dei francesi e degli italiani, no? Soprattutto lo stile italiano e francese erano contrapposti fra loro. In qualche modo Gluck realizza la stessa operazione che qualche anno prima aveva fatto Bach, che fonde continuamente nella sua musica elementi francesi, elementi italiani, attraverso un tipo di linguaggio tipicamente mitteleuropeo. Gluck fa qualcosa di simile. È un cosmopolita, veramente. Ed è, come vi dicevo, anche un illuminista. Ora, la scena famosissima dei Campi Elisi contiene, intanto, la cosiddetta danza degli spiriti beati che Gluck scrisse due volte, Nella prima versione dell'Orfeo, quella del 62, c'era soltanto questa delicata danza in cui ancora una volta cambia completamente la sonorità. Abbiamo flauti e archi. Nella seconda versione, per un'esecuzione parigina di oltre 10 anni più tardi, Gluck aggiungerà delle altre danze. Normalmente sono queste danze quelle che si sentono di solito, ma non ho sentito le prove. Nel caso in cui la danza degli spiriti beati nei Campi Elisi fosse molto ampia, molto articolata, sappiate che l'idea iniziale di Gluck, una volta di più, invece era essenzialissima. C'è questa breve danza e poi c'è uno dei momenti più stupefacenti, direi, della partitura. C'è il momento in cui, appunto, uscito dagli inferi, uscito dall'Ade, Orfeo contempla il cielo dei Campi Elisi. In una sorta di arioso, non è un'aria, un arioso in cui Gluck prescrive strumenti a fiato solisti, un flauto solo, un oboe solo, un fagotto, un corno, gli archi naturalmente, c'è un violoncello solista e il testo dice: che puro ciel, che chiaro sol, che nuova serena luce è questa mai. Il contrasto dell'uscita dagli inferi ai Campi Elisi e al cielo puro. Naturalmente questo arioso, che è uno dei pezzi più belli di tutta l'opera, è in do maggiore, quindi la luminosità contrapposta invece alla oscurità. Questi sono pezzi e procedimenti che musicisti come Mozart e soprattutto Beethoven conoscevano perfettamente. Quinta sinfonia di Beethoven, la sinfonia del destino, in do minore, finale in do maggiore. Sentite l'effetto di O puro ciel con tutti gli strumenti solisti che evidentemente imitano il canto degli uccelli, le fronde, quindi c'è un momento proprio onomatopeico. Vedete questi piccoli tocchi delicatissimi degli strumenti solisti, sono chiari? Pezzo straordinario, decisamente. Gluck qui inventa non è il primo a farlo, ma è all'avanguardia da questo punto di vista, inventa anche un modo nuovo di orchestrare. Avete visto il modo in cui alcuni strumenti a fiato tengono dei lunghi accordi, mentre ci sono gli strumenti ad arco e gli strumenti solisti che muovono il tessuto, quindi creando un tipo di pasta sonora completamente nuovo, completamente diverso. La musica barocca, la musica di Vivaldi che avete sentito, non c'è nessuno strumento in evidenza. In genere sono solo archi, ma anche se ci sono dei fiati, i fiati normalmente raddoppiano la parte degli archi per dare un attacco più consistente, una pasta sonora più aggressiva, più impatto, più attacco anche. Invece in questo caso non abbiamo sentito il coro iniziale, il coro. Ve lo faccio sentire. Perché? Perché la vera grandissima novità di Orfeo Euridice è l'uso dell'orchestra. Ci sono i cornetti e tre tromboni. Sonorità che per l'ascoltatore dell'epoca aveva qualcosa di funereo. Da qui Mozart e Beethoven hanno imparato tantissimo, dall'uso della tonalità e dall'uso dell'orchestra. Sentite l'intervento di amore. Capite da che cosa è in qualche modo compensata questa fissità espressiva? È chiaro? Riuscite a coglierlo? Sentiamo il coro di nuovo delle Furie. Raddoppi degli strumenti a fiato, in particolare delle doppie ance, degli oboi e dei fagotti. Probabilmente l'idea più innovativa di Gluck in assoluto è l'idea di inventare una scenografia sonora, che è un'idea che per gran parte del Settecento era stata abbandonata. Monteverdi fa questo nell'Orfeo. L'Orfeo è veramente impressionante, l'Orfeo del 1607. Se ascoltate l'Orfeo vi rendete conto che addirittura Monteverdi segue i singoli personaggi con timbri specifici. Caronte canta al suono del regale, il coro di spiriti accompagnato da cinque tromboni. Praticamente ogni scena e addirittura ogni personaggio ha una drammaturgia timbrica, un'idea meravigliosa, straordinaria. Questo aspetto sparisce a partire da metà Seicento. Sapete perché sparisce? Perché il teatro diventa pubblico. Cioè l'opera di Monteverdi, l'opera di Euridice di Peri e Caccini, le prime opere fino alla fine degli anni 30 del Seicento sono opere che vengono rappresentate in spazi privati, quasi sempre in una corte. Questo vuol dire che c'era qualcuno che metteva i soldi. Quando il teatro ha un tale successo da diventare un fenomeno pubblico, a Venezia si apre nel 1637 il primo teatro pubblico, il Teatro San Cassiano, purtroppo non c'è più. E a Venezia a fine Seicento ci sono una decina di teatri. Le opere che si eseguono in questi teatri hanno pochissimi strumenti. L'Orfeo di Monteverdi, la partitura prevede, penso, una trentina di strumenti diversi. Invece nelle opere veneziane basso continuo, quindi magari due strumenti gravi, un clavicembalo, un chitarrone, in qualche caso gli archi, il coro viene usato pochissimo. E questo elemento, cioè il fatto che, essendo uno spettacolo pubblico che è in mano a un impresario, l'impresario deve far tornare i conti, a parte che fallivano continuamente gli impresari seicenteschi, settecenteschi e ottocenteschi, per carità, ma essenzialmente su cosa si risparmiava? Non sui cantanti. Questo il pubblico voleva andare a sentire. Si risparmiava sull'orchestra, si risparmiava sul colore strumentale. La maggior parte delle grandi opere barocche hanno una strumentazione poverissima. Può darsi che a un certo punto entri un flauto per rappresentare una certa atmosfera, o un oboe, o un corno. In questo caso addirittura Gluck prescrive un'orchestra diversa per ogni scena. Aspetto veramente impressionante. Potrei scorrere la partitura scena per scena e leggervi le indicazioni strumentali che dà il compositore, che quasi non si ripetono mai. Questo è uno degli elementi, non tanto tempo fa abbiamo parlato delle nozze di Figaro, chi di voi c'era forse ricorderà, no? Abbiamo sottolineato proprio il modo attraverso il quale Mozart segue le vicende dei diversi personaggi attraverso delle strumentazioni differenziate, e questa è una lezione che l'Ottocento prenderà poco, per la verità. Non si trova quasi per niente in Verdi, si trova in Aida, si trova nell'ultimo Verdi. Naturalmente aspetti di questo genere ci sono nell'opera tedesca, ma da questo punto di vista il vero grande innovatore, che una volta di più si riallacciava all'opera delle origini, e quindi in particolare a Monteverdi, era stato proprio Gluck. Questo, potrei passare un po' di tempo su questo facendovi sentire altri istanti. Sentiamo per esempio l'aria di Euridice, l'aria in do minore, nella famosa tonalità di do minore. Sentite l'orchestrazione una volta di più differente, quindi il do minore che suona in maniera completamente differente. Eccolo qui. Questa è Euridice che non abbiamo ancora sentito cantare. Qual vita è questa mai che a vivere incomincio? Perché lei si trova di fronte il marito che fa finta di nulla, cioè non la può guardare in faccia e non può dirle nulla. Se non seguimi, seguimi. Non capisce. Perché piange e si affligge? Avete fatto caso che tutti i recitativi che abbiamo sentito sono accompagnati dall'orchestra? È un'altra delle innovazioni di Gluck. Sparisce il basso continuo, che usa ancora Rossini. Agli occhi miei si smarrisce la luce. Questa è una onomatopea, naturalmente. Oppresso in seno mi diventa affannoso il respirare. Ecco l'aria, l'unica aria col da capo di tutta l'opera. Sempre la stessa armonia. Questa naturalmente è la B, la sezione centrale, in modo maggiore. Abbiamo sentito tutte e tre le sezioni, almeno l'inizio delle tre sezioni, in modo in do minore, che marcano i momenti cruciali dei tre atti. Il coro dei pastori all'inizio del primo atto, il coro delle furie all'inizio del secondo atto, l'aria di Euridice nel momento immediatamente prima della morte, quando Orfeo cederà, si volta. Anche questo è interessante. Nella leggenda, come in Monteverdi, Orfeo si volta perché ha paura di perderla. Invece in Gluck Orfeo si volta volontariamente, cioè decide di perderla. E infatti l'aria che canta subito dopo ha questo carattere in qualche modo un po' rasserenato, l'abbiamo detto, non è un'aria così drammatica. Beh, questo è un altro elemento che in realtà collega l'opera di Gluck, l'opera riformata, con l'opera seria settecentesca, dove, come vi ho detto, c'è un gesto di magnanimità, c'è la clemenza di Tito, c'è il potente che perdona quelli che cospiravano contro di lui. Succederà ancora nel Ratto dal Serraglio di Mozart. Il Pascià decide di lasciar liberi i cristiani, pur avendoli catturati e pur avendo il ferocissimo guardiano Osmin che vorrebbe squartarli, impalarli e pelarli vivi. Il Pascià, in maniera molto magnanima, decide di lasciarli andare. Questo gesto, che a noi sembra così singolare, così strano, in realtà è il tipico finale di tutte le opere serie settecentesche. E quindi questo aspetto è un aspetto che in qualche modo c'è, è distillato nella partitura di Gluck. Come vi ho detto, ci sarà, dopo la seconda morte, anche una seconda resurrezione di Euridice. La cosa che mi interessava comunque farvi cogliere è i tre pezzi in do minore che abbiamo sentito non potrebbero essere più diversi fra loro dal punto di vista della strumentazione, del colore strumentale. Eppure si assomigliano tantissimo. L'inizio è sempre basato sulla stessa armonia. Come vi dicevo, una delle principali novità introdotte da Gluck nelle sue opere è proprio l'uso della strumentazione. Ifigenia in Tauride, per esempio, nell'ouverture comprende gli strumenti turchi, turcheschi. Quindi una nota proprio esotica. Gli strumenti turchi sono i piatti, la gran cassa e il triangolo, sono gli strumenti che usa Haydn nella Sinfonia Militare, che usa Mozart nel Ratto dal Serraglio, erano gli strumenti turchi perché erano gli strumenti che suonavano i giannizzeri. L'Occidente comincia a interagire con la cultura orientale inserendo degli elementi militareschi nella propria musica, fin dal Settecento. C'è il borghese gentiluomo di Lully che usa instrument à la turquesque, strumenti turchi, e in questo caso, non in quest'opera, ma in un'opera poco successiva, Gluck comincerà a inserire questi elementi. Quindi il colore strumentale, che è un elemento che tutto sommato per gran parte del Settecento non ha avuto questa grande importanza. Ci sono delle opere di Bach che non sono strumentate. L'arte della fuga non è scritta per una strumentazione specifica, non lo è neanche l'offerta musicale. Invece a partire da questo istante, a partire proprio dall'inizio della seconda metà del Settecento, l'attenzione verso il colore diventa completamente nuova. E questo naturalmente permette dei percorsi drammaturgici interni alla partitura che l'opera barocca non conosceva. In realtà si è puntato tantissimo, parlando di Gluck, su questa essenzialità espressiva. Il fatto che lui elimina gli abbellimenti, le colorature, le ornamentazioni, ma noi non sappiamo come veniva eseguita questa musica. Io sono ragionevolmente convinto che le varie ripetizioni, alcune cose vengono ripetute 4 volte, 5 volte, venivano variate. Probabilmente non venivano variate secondo lo stile folgorante dei virtuosi italiani, ma venivano sicuramente variate. Quindi non era questa la vera novità, questa è la novità della querelle montata ad arte. La vera novità consiste nell'uso della tonalità, quindi di questi elementi chiaramente identificati, il do minore che torna regolarmente, il do maggiore che gli si contrappone, che puro c'è in do maggiore, l'aria di Euridice in do minore, l'aria di Orfeo che farò senza Euridice in do maggiore, vedete anche questi contrappesi e soprattutto quest'uso del colore strumentale. La storia della musica moderna comincia da qui. Comincia da Gluck, dalle opere di Gluck, comincia da quello che contemporaneamente, esattamente negli stessi anni, facevano i grandi figli di Bach, soprattutto Carl Philipp Emanuel, musicista fra i più sottovalutati nella storia della musica, che aspettiamo sempre di riscoprire fino in fondo, verrà il suo momento, non ci sono dubbi. Carl Philipp Emanuel è un musicista grandissimo, ha la sfortuna di avere quel cognome, insomma, naturalmente. Però va veramente riscoperto e non a caso Mozart e Haydn dicevano il nostro padre è Bach e non parlavano di Johann Sebastian, parlavano di Carl Philipp. Ecco, questi musicisti oggi in qualche modo così sottovalutati, anche un po' fuori dal repertorio, sono i musicisti che in qualche modo realizzano veramente la rivoluzione, il passaggio dallo stile barocco a quello che sarà gradualmente il grande stile classico di inizio Settecento, di fine Settecento e di inizio Ottocento. Sono musicisti che noi tendiamo sempre un po' a sottovalutare, mentre invece sono musicisti fondamentali. Se noi non abbiamo il tramite, abbiamo soltanto, sembra che la storia proceda per salti bruschissimi. In realtà la storiografia ha compiuto dei processi di sintesi e molto spesso di grande semplificazione. Un'occasione come questa di ascoltare Orfeo Euridice, vedrete, ci farà riflettere su una quantità di cose che vale la pena di riscoprire. Questo periodo assolutamente magico, che è il periodo in cui esplode l'illuminismo e cambia completamente il concetto stesso dell'arte. Vi auguro un buon ascolto. Grazie.